trasmissione di suoni a distanza.
1877 nasce la Bell Telephone Company e la prima società telefonica al mondo. 1880 gli apparecchi solo negli Stati Uniti sono già 50.000. 1885 la compagnia Bell è assorbita dalla AT&T American Telephone and Telegraph, la più grande multinazionale nelle telecomunicazioni. Oggi il valore del giro d'affari del mercato mondiale della telefonia è di 2.153 miliardi di euro. In Italia sono 27 milioni le linee telefoniche fisse e 49 milioni gli abbonati alla telefonia mobile. Nel mondo i cellulari attivi sono 1 miliardo e 200 milioni. In media, ogni essere umano passa 2 anni consecutivi della propria vita al telefono.
Brevetto numero 17-44-65.
Ci sono state più di 600 cause. A New York, a Boston, a Philadelphia, a New Orleans. Tutte con giudici diversi, avvocati diversi e difensori diversi. Bell ha vinto ogni singola causa. Esiste la prova storica, incontrovertibile, che il telefono è stato inventato da Antonio Meucci a L'Avana.
Una contesa, insomma, quella tra Meucci e Bell, intorno alla quale gira, l'avete sentito, ruota, insomma, un giro d'affari di 2.153 miliardi di euro. Quella della telefonia, infatti, la prima industria globale della storia. E questa è l'avventura di un inventore sfortunato che ha girato mezzo mondo e che forse si è visto portar via l'invenzione del secolo. Questa è la storia di Antonio Meucci, inventore.
Sono stata a New York, 4 anni e 4 mesi, che la caccia mi intendesse, non potete immaginare. Cosa brutta e cosa bella, pure cose spaventose, cosa assai meravigliosa, ma vi voglio raccontare.
Quando ero studente, nel testo di fisica del professor Graham, ho letto una nota che indicava la possibilità che il telefono fosse stato inventato a L'Avana.
Un fiorentino, Antonio Meucci, nato nel 1808. Capo macchinista al Teatro La Pergola di Firenze, emigra nel 1835 a Cuba, dove sperimenta la trasmissione elettrica della parola, che poi perfeziona a New York.
When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore.
Qua si vede il monumento a Meucci. Si vede la data, 1808 fino a 89, diciamo. E questo è stato pagato. Questo monumento è stato pagato veramente dal governo italiano. La moglie si vede di qua, si vede, sì. Qui riposa la libera pensatrice e patriota Estere Meucci, nata in Italia l'anno 1815, proprio qua, davanti alla casa. Ogni anno nell'estate si fanno concerti, opera si fanno concerti musicali, diciamo.
Antonio Meucci sarebbe forse rimasto solo una leggenda degli emigranti se anche in Italia non fossero iniziati studi sulla sua vicenda.
Raccontava Meucci a L'Avana, ebbe la sensazione che avevo trasmesso la parola umana per mezzo dell'elettricità. Autunno del 1849. Alexander Graham Bell aveva 2 anni.
Nel 1999 a Cuba si festeggia il 150° anniversario del primo esperimento telefonico di Antonio Meucci a L'Avana. Ospite d'onore, l'uomo che ha dedicato parte della sua vita allo studio di Antonio Meucci, l'ingegner Basilio Catania.
Sa con precisione tutto quello che riguarda il fiorentino Antonio Meucci.
Per l'isola della rivoluzione, rivendicare la scoperta del telefono contro gli odiati vicini nordamericani è una questione di principio.
Io suggerì agli organizzatori di invitare anche il giudice della Corte Suprema dello Stato di New York, Dominic Massaro, il quale mi avevano detto che era interessato a questa riabilitazione di Antonio Meucci.
heard about Meucci.
La prima volta che ho sentito nominare Meucci è stato, credo, 35 anni fa. C'era un signore, il presidente dell'Italian Historical Society of America, la società per la storia italiana in America, si chiamava John La Corte. Portava sempre sul bavero della giacca una spilla con scritto Antonio Meucci, il vero inventore del telefono.
New York, Toronto, Cancun, La Habana. Per Massaro raggiungere l'isola del socialismo colpita dall'embargo degli Stati Uniti è complicato, ma la questione Meucci deve essere risolta.
Eravamo in molti, tra quelli della comunità accademica e legale, a pensare che la questione dovesse essere riaperta. E a quel punto provammo a riaprire il caso, i documenti, l'inchiesta.
Un'inchiesta che si sviluppa su un piano politico. Si costituisce una lobby pro Meucci.
Abbiamo presentato una risoluzione al Congresso Nazionale degli Stati Uniti per riconoscere il contributo di questo grande italiano.
Washington, 16 giugno 2002, 107° Congresso degli Stati Uniti d'America, risoluzione numero 269.
La Camera dei Deputati stabilisce che la vita e il lavoro di Antonio Meucci devono essere riconsiderati e il suo contributo nell'invenzione del telefono ampiamente riconosciuto.
L'affare Meucci, insomma, è un caso internazionale che rimbalza da Cuba a Washington, da Firenze a New York, tutti mobilitati per riconoscere, come dice espressamente, testualmente, la risoluzione del Congresso degli Stati Uniti, che la vita e le opere di Meucci sono state fondamentali per la scoperta del telefono. Ma naturalmente c'è qualcuno che non la pensa così, ma la pensa in modo molto diverso, è la famiglia di Alexander Bell, il grande rivale di Antonio Meucci.
Siamo furiosi per la risoluzione del Congresso. Ci sono un'enormità di inesattezze.
Abbiamo scritto il testo della risoluzione, l'abbiamo presentata al Congresso ed è stata approvata a maggioranza.
Il mestiere dei politici è quello di accattivarsi gli elettori e la comunità italo-americana in questo paese è molto estesa.
La domanda era se questa risoluzione mi farà avere più voti. Non era questo lo scopo, ma se capita va benissimo.
Il Congresso non può riscrivere la storia.
L'unico vero motivo che ci ha spinto a farlo è stato l'onore e la volontà di riconoscere che Meucci ha dato un contributo.
Un contributo per lo sviluppo incredibile del telefono, i cui meriti e profitti sono sempre stati attribuiti unicamente a Bell e di conseguenza alla Bell Telephone Company.
Se la risoluzione del Congresso fosse passata nel 1887, quando il caso è scoppiato, la compagnia telefonica Bell sarebbe stata distrutta. Oggi l'impatto economico è nullo.
Eppure per l'AT&T la risoluzione è come se non fosse mai esistita. Sul sito internet della società, Alexander Graham Bell figura ancora come l'unico inventore del telefono. E alla nostra richiesta di intervistare un responsabile ci è stato risposto:
l'AT&T non può mettere a disposizione nessuno che possa essere intervistato per il vostro programma, né vi possiamo invitare per fare riprese o ricerche all'AT&T.
La TNT è il gigante americano delle telecomunicazioni che ha ereditato il brevetto del telefono inventato, dicono loro, da Alexander Bell, un gigante di oltre 30 miliardi di dollari di fatturato l'anno. Ma la TNT non intende riconoscere la risoluzione del Congresso americano che abbiamo visto prima. Non è disposta a mettere in dubbio la verità su Bell. Non vuole, l'avete sentito, che i propri dipendenti rilascino a noi che lo chiedevamo delle interviste sull'argomento. Noi però vogliamo comunque provare a saperne di più. E allora, chi era Antonio Meucci?
Una volta che entri in un piccolo spiraglio nella vita di quest'uomo e nelle vicende di quest'uomo, ti innamori. How many
roads must a man walk down? Si può dire che lei ha tutto quello che riguarda il caso Meucci?
Ah, senz'altro. E quello che non avevo me lo sono poi procurato, in modo che ad avere dalla A alla Z tutto.
Quanti anni ci ha messo?
Sono 15 anni adesso, fanno 15 anni. Questi sono tutti giornali, no? Giornali e riviste. Qui corrispondenze, nascite e residenze. Queste fotografie di Firenze.
Firenze, Teatro della Pergola. Costruito dall'architetto Ferdinando Tacca a spese del cardinal Giovan Carlo dei Medici, è attivo dal 1656. Splendido esempio di teatro all'italiana. Antonio Meucci vi lavora come aiuto macchinista dal 1833.
A quell'epoca c'era 1200 persone che lavoravano alla Pergola. Era una vera una città. Diventò un macchinista eccezionale, questo signor Meucci.
Antonio Meucci è figlio di Amatis Meucci e di Maria Domenica Pepi. Primo di 9 fratelli, vive con la famiglia a Via dei Serragli, al numero 44, una stretta stradina del quartiere di San Frediano, dove è nato il 13 aprile del 1808.
La Firenze sociale a quel periodo era un po' particolare, perché aveva due classi prevalenti. Una era la classe dei moderati e degli aristocratici, che erano tutti dei grandi proprietari terrieri.
In tutti i palchi si vede, anche se è chiaroscuro, il segno degli stemmi.
In questo clima si forma, cresce il nostro Antonio Meucci, figlio di un dipendente pubblico, di un uomo liscio al sistema.
Amatis è un uomo austero, di professione regio impiegato, severo con i figli, per i quali sogna un impiego sicuro.
Il padre fece in modo che il figlio frequentasse l'Accademia di Belle Arti. Quindi Antonio Meucci studiò fisica, chimica, matematica all'Accademia di Belle Arti nella classe terza.
27 novembre 1821. Meucci Antonio, di Amatis, impiegato, vive a Firenze in Via dei Servi, anni 14 e, come giudizio, discreta disposizione.
Amatis, però, dopo 2 anni interrompe la carriera scolastica del figlio.
Aveva 9 figli, poi quindi famiglia numerosa, guadagnava uno stipendio molto modesto.
Nel 1823, con una raccomandazione al presidente del buon governo, Amatis riesce a far assumere il figlio Antonio come daziere alle porte della città di Firenze.
Che il posto di lavoro che gli trova il padre, presso il Dazio a Porta Romana, non lo soddisfa, è mediocre, non gli presenta nessun fascino, nessuna novità. Tutti i giorni sono sempre uguali, il suo lavoro è sempre lo stesso.
Affronta il lavoro con sufficienza, lasciandosi andare spesso a bravate che lo mettono in cattiva luce con i superiori e in alcuni casi finisce in prigione.
Antonio Meucci partecipa con i giovani alle riunioni, nelle cantine, nelle segrete, stampa manifesti, strappa immagini del Granduca. Viene insomma colto sul fatto e viene segnalato all'autorità del buon governo, cioè alla polizia.
È condannato a 3 mesi di carcere ed espulso dal corpo dei dazieri. Antonio è disoccupato. La polizia lo pedina. Un'improvvisa malattia del padre costringe tutta la famiglia a indebitarsi. Poi finalmente un colpo di fortuna.
Fu assunto come assistente del primo meccanico teatrale, che era Artemio Canovetti, che fu il suo maestro.
Teatro era l'aspetto più importante allora della cultura, perché aveva una funzione anche politica.
Qui si va nel sottosuolo del teatro. Questi si incomincia a entrare nelle viscere della Pergola. Questa è la stanza del pozzo. Qui c'è la scala a chioccia regolare che si scendeva giù. E questa è proprio l'originale, era del 700. Andiamo qui, qui c'era una pompa che ora deteriorata è stata portata via. E questo era il dove lavavano le scene. Tutte le sartine erano qui che lavoravano in realtà, capito?
Al Teatro della Pergola Antonio conosce Esther, aiuto costumista.
La nascita di questo rapporto fu il teatro.
I promessi sposi a Firenze portavano gli anelli a benedire di fronte allo sposalizio di Rosso Fiorentino nella Basilica di San Lorenzo.
Quella era la nostra sartoria, questa non c'era, era una porta, c'era 4 porte e portavano di lì la nostra sartoria, dove Meucci trovò moglie.
Si sono conosciuti nel teatro, si sono piaciuti, si sono sposati.
Si sposano il 7 agosto del 1834 a Santa Maria Novella.
Fin qui la storia di 2 ragazzi qualunque che si conoscono e si innamorano nella Firenze dei primi dell'Ottocento. Ma in realtà dietro a questa storia qualunque di un operaio del teatro La Pergola di Firenze, già si intravede l'avventura di un genio.
macchinista di giù, vocia, alza l'ultimo fondale, tira sull'americana. Questo si fa quando non c'è nessuno, ma quando c'è il pubblico non si può fare. E allora cominciò a studiare il modo di poter comunicare con il sopra e con sotto. Allora fece due impianti, questi sono proprio del Meucci. Uno è con questo, che fu il primo, che parlando di qui sottovoce comunicava con la graticcia, con tutto il ballatoio. È il sistema in pratica che fanno sulle navi tuttora.
In breve tempo si guadagna la stima di tutti i suoi colleghi, tanto da diventare l'uomo di fiducia di Alessandro Lanari, uno degli impresari teatrali più importanti d'Italia.
Nel 1935, siccome l'impresario Lanari del Teatro della Pergola stava per ritirarsi, e venne a Firenze un altro grosso impresario, un catalano di nome Don Francisco Martí y Torrens. Questo Don Francisco assunse 81 persone del Teatro della Pergola, cantanti, comparse, meccanici, sarti, proprio la truppa al completo, la opera italiana.
Don Francisco Martí y Torrens vuole esportare l'opera italiana nelle Americhe. La compagnia raggiunge il porto franco di Livorno, dove la mattina del 7 ottobre del 1835 il brigantino sardo, il Coccodrillo, salpa alla volta di Cuba.
Il 7 ottobre 1835, dunque, Antonio Meucci e la moglie Esther salpano da Livorno alla volta di Cuba. Ma perché Meucci e sua moglie vogliono lasciare Firenze? Solo per ragioni di lavoro o è per la innata curiosità di Meucci, oppure perché il governo fiorentino lo considerava un pericoloso sovversivo? Insomma, è un emigrante oppure è un esule? In ogni caso, dopo 70 giorni di navigazione, il Coccodrillo, il brigantino su cui era imbarcato, arriva a L'Avana. Antonio Meucci sbarca così nel nuovo mondo.
En 1830 Cuba era parte della monarchia spagnola.
Nel 1830 Cuba fa parte della monarchia spagnola. Insieme all'isola di Porto Rico è uno dei due ultimi possedimenti della corona nei Caraibi.
Eusebio Leal è l'historiador della Ciudad de La Habana. Non solo uno storico, ma anche il responsabile dei fondi per il restauro di tutta la città vecchia. Il suo ufficio è proprio nel Palazzo dei Capitani Generali, dove dal 1834 governa su tutta l'isola Don Miguel Tacón y Rosique.
Fu precisamente Tacón.
È Tacón a decidere di costruire il Teatro della Habana, un teatro enorme, simbolo del suo contributo allo sviluppo di Cuba. Per costruire il teatro si serve dei migliori architetti e decoratori, affinché il teatro possa essere centro della vita culturale cubana.
Antonio ed Esther arrivano a L'Avana il 17 dicembre 1835.
Insomma, L'Avana allora era la New York del nuovo continente, del nuovo mondo.
Antonio ed Esther abitano una piccola villetta nello spazio oggi occupato dal Campidoglio dell'Avana, proprio a fianco al teatro. Nel 1835 il teatro di Tacón è il più grande d'America.
Tutta la musica popolare o classica, ben fatta, che dica qualcosa, che esprime qualcosa, mi incanta.
Cuba ha sempre apprezzato l'opera italiana, tanto che ancora oggi ci sono degli estimatori.
Trinchi, 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 mamma mia, nasera. Trinchi, 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 mamma mia, nasera.
Il lavoro di Antonio Meucci è entusiasmante e ben remunerato.
Faceva tutta la manutenzione necessaria delle scene, dei macchinari, eccetera. Tempo libero ne aveva molto.
La donna immobile sguardi un momento. La donna immobile sguardi un momento.
Oh!
Meucci si immerge nello studio dell'elettrochimica e sperimenta le teorie di Alessandro Volta, Luigi Galvani e dell'austriaco Franz Mesmer. Nel 1844 inizia a galvanizzare, ossia dorare o argentare oggetti metallici. Il governatore dell'isola allora gli appalta il trattamento di tutte le uniformi e le armi dell'esercito cubano.
Anche dei privati gli mandavano candelabri, medaglie. E qui Meucci guadagnò un mucchio di soldi. Un gruzzolo notevolissimo di 26.000 pesos fuertes. I pesos fuertes, che era il peso pesante, equivaleva completamente al dollaro.
Antonio Meucci diventa una personalità. Lo stesso teatro Tacon gli dedica una serata d'onore.
Quando termina il contratto nel 1848, Meucci si trova ad avere circa 60 batterie, pile Bunsen, che connesse in serie possono arrivare a sprigionare 114 volt. Decide quindi di sperimentare qualcosa che va molto di moda, l'elettroterapia medica.
Meucci collauda i suoi apparecchi sulla moglie, che si è ammalata di una grave forma di artrite reumatoide.
L'elettroterapia fu la prima fase che segnò il progresso dell'elettricità.
Presto la sua macchina contro i reumatismi diviene famosa e il governo gli chiede di somministrare ai più bisognosi la miracolosa terapia. Casa Meucci diventa famosa come casa della salute.
Fu a L'Avana che Meucci fece il primo esperimento di trasmissione elettrica della parola. Un giorno si presentò da lui un suo operaio della vecchia officina di galvanoplastica che aveva dei reumatismi alla testa, e allora lui pensò di applicare l'elettricità.
Il paziente tiene in bocca un elettrodo. Meucci, nella stanza accanto, prova a connettere l'altro elettrodo alle batterie. All'improvviso sente un urlo tremendo. Ha quasi fulminato il paziente.
Allora questo poveretto, quando ricevette la scarica di 120 volt, urlò. Emise un urlo.
Un urlo che si era trasmesso grazie al filo elettrico.
Riconobbi che avevo ottenuto la trasmissione della parola umana per mezzo di filo conduttore, a cui diedi il nome immediatamente di telegrafo parlante.
A partire da questo momento, tutto indica che effettivamente Antonio Meucci fu il primo che realizzò questo sogno di trasmettere la parola umana per via elettrica.
La voce umana per via elettrica.
È il 1849. Antonio Meucci per la prima volta scopre che la voce umana può essere trasmessa attraverso il filo elettrico. È il primo passo verso una scoperta che rivoluzionerà il mondo. In quello stesso anno, nel 1849, quello che sarà il suo acerrimo rivale, Alexander Bell, è solo un bambino. Un bambino di 2 anni che vive ad Edimburgo, in Scozia.
Alexander Graham Bell nasce in una famiglia benestante nel 1847.
Bell si interessa del suono per circa 10 anni. Suo padre e suo nonno erano entrambi insegnanti di dizione e aiutavano i bambini sordi a parlare.
La madre stessa di Alexander è sorda. Per questo nella famiglia si è così attenti allo studio della meccanica del suono. E per questo Bell inizia a dare lezioni private di fonetica a bambini di famiglie ricche.
Bell si innamora della figlia di un uomo molto ricco che finanzia i suoi esperimenti. La vuole sposare, ma quando si presenta ai genitori per chiedere la mano della figlia, questi molto educatamente gli rispondono che ancora non è un buon partito.
Alexander Graham Bell studia in Canada, dove diventa professore universitario di fisiologia vocale e oratoria, e poi si trasferisce a Boston.
Bell, insomma, l'esatto opposto di Meucci, è bello, ricco, di buona famiglia, inserito nel mondo universitario e soprattutto molto, molto fortunato. Quando decide di emigrare, infatti, Bell può scegliere. E sceglie gli Stati Uniti ricchi, opulenti, la terra delle nuove opportunità. Per Meucci invece la situazione a L'Avana si fa sempre più difficile.
Guajira para el recuerdo. Cominciavano i movimenti insurrezionali per la liberazione dell'isola di Cuba dall'occupazione spagnola.
A L'Avana regna il malcontento verso l'amministrazione coloniale, sempre più corrotta, inefficiente e severa. Gli Stati Uniti iniziano a manifestare un interesse crescente verso Cuba e appoggiano i movimenti indipendentisti.
Un'isola che può essere in qualsiasi momento un vulcano in eruzione.
I Meucci decidono di lasciare L'Avana, ma forse è anche qualcos'altro a pesare sulla scelta.
Avevano avuto una bambina, così si dice, così dice un giornale nordamericano, che morì proprio nel 1849.
Un cielo sotto il quale è ormai difficile essere felici per Antonio ed Esther.
L'anno seguente, nel 1850, emigra negli Stati Uniti.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be?
I Meucci arrivano a New York il primo maggio 1850.
Here's what she said to me.
La colonia italiana di New York è fatta da esuli delle guerre di indipendenza.
Meucci sbarcò a New York con 26.000 pesos fuertes e quindi era considerato un riccone italiano che veniva dall'Havana.
Spostata a Nuova York, grandissima città, da fatto podia.
Si stabiliscono nell'isola di Staten Island, nel quartiere di Rosebank.
Staten Island in origine è stata costruita dagli olandesi. Staten Island è un nome olandese. C'erano molti tedeschi da queste parti, olandesi, inglesi. Gli italiani iniziano ad arrivare, non in gran numero, negli anni 20, 30, 40 dell'Ottocento. Meucci stesso è venuto qui alla fine degli anni 40.
Tutti si aspettavano che avrebbe in qualche modo aiutato la colonia italiana a sopravvivere.
Punto di riferimento della colonia italiana ha l'onore di ospitare Giuseppe Garibaldi che il 30 giugno del 1850 sbarca a New York.
Divennero amici immediatamente. Meucci con i suoi soldi acquistò un cottage nell'isola di Staten Island e Garibaldi fu felice di venire ospitato in questo cottage.
Meucci brevetta un tipo di candela detta stearica. Deriva dal carbon fossile e ha la proprietà di non colare. Con i pesos cubani può permettersi di aprire una fabbrica e dare lavoro a molti italiani.
E quindi Meucci pensava che avrebbe avuto un successo strepitoso.
È sull'esempio di Garibaldi che Meucci decide di aderire alla massoneria.
Meucci arrivò al grado di Gran Maestro della massoneria che si chiamava 33, grado 33. Infatti lui in molte lettere si ferma Meucci e sotto i tre punti a triangolo, 33.
Lavorai per alcuni mesi con Meucci, che benché lavorante suo, mi trattò come della famiglia, con molta amorevolezza, come la signora Esther di lui sposa. Un giorno però stanco di far candele uscii di casa col proposito di mutar mestiere, di essere rimbarcato.
Nel gennaio del 1854, Giuseppe Garibaldi lascia definitivamente la casa di Meucci e salpa verso l'Italia. Altre imprese lo attendono, imprese che avranno sempre una forte eco nella comunità di Staten Island, imprese che fanno sognare una patria.
Spero vedere l'Italia avanti di morire ed abbracciare tutti voi altri.
È nel 1854 che per i prezzi delle materie prime alle stelle e la concorrenza agguerrita, la fabbrica di candele fallisce. È la prima vera battuta d'arresto. Per un emigrante, italiano e che non parla inglese, la vita non è facile.
Odiano agli stranieri, che sempre ti dicono dimmi Francia, perché tutti i forestieri li chiamano francesi.
Meucci allora convertì la sua fabbrica di candele in una fabbrica di birra.
Stavolta decide di darne la gestione a un americano, Jim Mason.
In poche parole, questo signore Jim Mason ridusse Meucci alla povertà. Dei falsi creditori denunciarono Meucci per insolvenza.
There was a lot of prejudice.
C'erano molti pregiudizi, molti, contro gli italiani in quel periodo.
Politica l'America è terra di ricchezza, non danno casi prova, anche la tibulista.
I Meucci sono in rovina. Entrano a fare parte del registro dei poveri dello stato di New York. Gli rimane solo l'usufrutto del cottage.
Uno penserebbe che si fosse demoralizzato. Invece queste disgrazie ebbero su Meucci l'effetto opposto.
Meucci inventore supplisce alle carenze del Meucci imprenditore. Dal 1859 sino al 1864 brevetta una batteria galvanica, una lampada a cherosene, varie vernici con idrocarburi liquidi, un particolare pianoforte, un processo per ottenere la carta dal legno. Con la vendita dei brevetti o con i diritti di sfruttamento riesce a mantenere la sua Esther, sempre più alle prese con un'artrite che la immobilizza. Contemporaneamente lavora a perfezionare il telegrafo parlante inventato a Cuba.
Si buttò anima e corpo nello sviluppo del telefono. Ottenne un risultato praticamente perfetto tra il 1864 e il 1865.
Meucci, come stai?
Vuoi che ti preparo gli spaghetti?
Sono queste le prime frasi che dalla camera da letto di Esther raggiungono il laboratorio di Antonio.
Su questa linea Meucci sperimentò 26 diversi modelli di telefono.
Che vita casa mia, paragazza da mamma, a migliaia cristiana canta bene a trovare.
In molti si recano ad ascoltare le voci nella casa di Meucci l'inventore. I bambini di Staten Island la soprannominano la casa del diavolo. Ma un'altra disgrazia segna la vita di Meucci. È il 30 luglio del 1870, le 13:15. Il ferry boat che collega Manhattan a Staten Island, il Westfield, è distrutto dall'esplosione della caldaia.
61 morti, 270 feriti e Meucci per 3 mesi rimase tra la vita e la morte.
Per sopravvivere, Esther vende tutti gli apparecchi telefonici e i disegni sul telefono del marito per soli $6. Dello stato di miseria risente anche il rapporto tra Esther e Antonio.
Sono dei racconti in cui dice: non avevamo niente da mangiare e abbiamo pianto ricordando i tempi migliori dell'Havana, i tempi opulenti dell'Havana.
Di Esther non è rimasto nulla. Solo 2 manichini rivestiti con i suoi lavori da sarta in una foto e, forse, un ritratto sulla scrivania.
Ma Antonio Meucci guarisce e con incredibile forza d'animo realizza di nuovo gli apparecchi telefonici.
La prima cosa che fece fu quella di depositare il brevetto sul telefono. Andò con un suo amico notaio da un avvocato brevettuale e quello lì dice $250.
Meucci, con una colletta, ne riesce a racimolare solo 20. L'unica possibilità è ottenere un caveat, una specie di brevetto provvisorio che va rinnovato ogni anno al prezzo di $10. Meucci paga il caveat numero 3335.
Nel 1871 ottiene un caveat, che è praticamente un'idea. Molti dicono che lui non avesse abbastanza soldi per ottenere un brevetto.
In quegli anni a New York di soldi ne girano molti, è il periodo in cui si costruisce il ponte di Brooklyn. Nell'estate 1872, Meucci consegna i disegni del suo teletrofono al vicepresidente dell'American District Telegraph di New York. È la stessa società per cui lavorano come consulenti Alexander Graham Bell e Elisha Gray.
Nel 74 il caveat decadde. Nel febbraio del 1876, quasi contemporaneamente, Alexander Graham Bell e Elisha Gray depositarono brevetti sulla trasmissione elettrica della parola. Si dice, ma non ci sono prove, che sia Bell che Gray avessero carpito le idee di Antonio Meucci e che le avessero fatte proprie.
Il 14 febbraio 1876, alle ore 14, Bell presenta all'ufficio brevetti il proprio apparecchio telefonico. Lo stesso giorno, ma due ore più tardi, Elisha Gray deposita il suo. Il brevetto numero 174465, relativo a un trasmettitore e ricevitore telefonico, è di Alexander Graham Bell.
La grande corsa, insomma, è cominciata. Saranno più di 600 le cause intentate contro Bell per rivendicare la paternità del telefono, ma non c'è stato niente da fare. Da questo momento in poi la storia del telefono verrà raccontata da Bell e dai suoi eredi. Sono le memorie del telefono.
Le memorie del telefono, la storia della nascita del telefono.
It is a great pleasure.
È un grande piacere accettare questo gentile invito dei laboratori della Bell Telephone Company e raccontare di quando Bell stava lavorando alla sua invenzione del telefono.
Bell ha potuto permettersi l'aiuto di Thomas Watson e diventarono veramente buoni amici. Watson fu veramente di grande aiuto a Bell.
Ho incontrato per la prima volta Alexander Graham Bell nel 1874.
Watson aveva lavorato in un negozio di materiali elettrici e questo lo aiutò molto.
Mi ricordo la mia sorpresa quando la prima volta Bell mi disse che si aspettava presto di essere capace di parlare col telegrafo. Furono fatti molti esperimenti sul telefono, ma non fu prima del 10 marzo 1876 che trasmise la sua prima completa frase. Bell era seduto di fronte al nuovo trasmettitore nella sua stanza, mentre io ero nel salone ascoltando i risultati col ricevitore del telefono. Bell stava per parlare nel nuovo strumento quando con un gesto improvviso del braccio rovesciò una batteria. Nell'eccitazione dell'incidente Bell gridò: Mr. Watson, venga qui, ho bisogno di lei. E io ho sentito ogni singola parola attraverso il ricevitore.
Questi firmati promozionali realizzati dalla stessa Bell Company, la società che rileva i diritti del brevetto di Bell. E del resto per tutto il XX secolo, non solo in America, tutti i libri di scuola, i manuali e le enciclopedie attribuiranno solo a Bell l'invenzione del telefono senza fare alcuna menzione di Antonio Meucci. Ma questi anni negli Stati Uniti non sono soltanto gli anni del telefono e delle grandi invenzioni. È il 1861, l'America è lacerata dalla guerra di secessione.
Tra il 1861 e il 1865 si combatte la guerra di secessione tra gli stati industriali del nord e gli stati confederati del sud, favorevoli questi ultimi ad uno schiavismo anche formale. Meucci così ne scrive:
qui si parla di milioni. Qua si stampa la moneta a macchina a vapore. Dunque, calcola quanta moneta può fare il governo in un giorno. Quando alla fine si faranno le elezioni, eleggeranno uno che non riconoscerà il debito che ha fatto questo e faranno bancarotta.
Gli Stati Uniti sono al contrario in piena espansione. Nel 1876 a Filadelfia si svolge l'esposizione nel centenario della Dichiarazione di Indipendenza. Si celebrano i progressi della scienza statunitense.
Ha un modello? Ci faccia vedere assolutamente.
Da questa parte, Sua Maestà.
Mio Dio, parla.
Parla veramente.
Rimarchevole. È meraviglioso. Lei ha fatto una gran cosa per l'umanità.
Bell è il primo a realizzare che è una corrente alternata e non una corrente continua a passare attraverso i fili. Questo è il punto chiave nella trasmissione di suoni articolati e comprensibili. Questo è quello che lui ha brevettato. E questo è ciò che manca nel cave a Teddy Meucci. Sostiene di aver inventato il telefono, ma il principio che spiega nelle sue carte non descrive un telefono che può funzionare.
Nel 1876 Antonio Meucci ha 68 anni e vive del sussidio di povertà. Eppure il suo telettrofono funziona.
Io posso dire che Meucci aveva introdotto dei miglioramenti che furono brevettati dai laboratori Bell dopo il 1900.
Prime centraline telefoniche.
Dopo che il telefono è stato inventato, rapidamente ha richiesto molte risorse e un grosso impiego di ingegneri elettrici.
A partire dal 1876 si susseguono parecchi perfezionamenti e sviluppi da parte di Gray, Edison e Hughes. Con il telefono brevettato da Bell già nel 1877 si può effettuare la prima trasmissione su una distanza di circa 22 chilometri. Alla fine del 1880 negli Stati Uniti ci sono già 50.000 telefoni.
Bell, come Meucci, non è un uomo d'affari. Lui è solamente un inventore e uno scienziato.
Per l'invenzione del telefono, la Fondazione Alessandro Volta assegna a Bell $10.000. Si sposa e in viaggio di nozze viene in Europa, in Italia, a Pompei.
Tornato dalla luna di miele, scopre che i suoi servizi non sono più richiesti dalla compagnia telefonica.
Bell finisce in panchina per far largo agli uomini d'affari. Il gota del capitalismo mondiale scommette sulla sua invenzione. La AT&T è Golia che di fronte si trova un piccolo Davide, Antonio Meucci, emigrante italiano. La stampa, soprattutto quella italo-americana, sin dal 1861 si impegna per amplificare la storia di Antonio Meucci. Curiosamente, alla Public Library di New York, tutte le edizioni dell'Eco d'Italia che riguardano Meucci o la sua invenzione sono mancanti o gli articoli sono ritagliati. Una coincidenza?
Ma davvero è solo una coincidenza? Sul brevetto del telefono, del resto, si gioca una partita enorme che ha un significato non solo economico, ma anche politico. Bell ormai è un cittadino americano, mentre Meucci è solo un povero emigrante. Bell è intimo del presidente degli Stati Uniti Cleveland, la TNT è già un gigante dell'economia che fattura milioni di dollari e che dunque può esercitare delle forti, fortissime pressioni sul Congresso. Di fronte a un avversario simile, Meucci sembra arrendersi. Nel 1883, per $150 al mese, Meucci cede il suo brevetto a una piccola società, la Globe Telephone Company. Ma la reazione della AT&T non si fa attendere. Tre anni dopo ha inizio il processo contro Meucci e contro la Globe.
Causa della Bell Telephone Company per infrazione di brevetto.
Nel 1884 la Bell Telephone Company cita in giudizio per violazione di brevetto la Globe Telephone Company, che ha deciso di commercializzare il cave a Teddy Meucci. Nel 1886 si apre il processo.
E ha più meglio menzione il suo paese.
Professione, inventore.
Paolo Stoppa e Rina Morelli danno voce e volto ad Antonio ed Esther.
Prego, avvocato.
La moglie di Meucci muore nel 1884, poco prima della sentenza.
Il processo della Bell contro Meucci e la Globe Telephone Company qui a New York finisce nel 1887 con una sentenza contro Meucci.
In Dio noi confidiamo.
Che Wallace fosse un giudice di parte si deduce immediatamente leggendo la sentenza, il dispositivo di sentenza che lui emise il 17 luglio del 1887. Nel dispositivo di sentenza di Wallace si legge: le prove non dimostrano che lui avesse ottenuto nessun altro risultato che non quello di trasmettere la parola per via meccanica.
Invece, secondo le carte che successivamente sono state rinvenute, Meucci descrive chiaramente un telefono a trasmissione elettrica. Ma la giustizia americana prende anche altre strade.
Nello stesso momento in cui il processo contro Meucci viene iniziato dalla Bell Telephone Company, gli Stati Uniti d'America, il governo degli Stati Uniti, apre un'inchiesta che porta all'incriminazione per frode e falso contro Bell, non contro Meucci. Il Dipartimento dell'Interno constata che le priorità sull'invenzione di Meucci sono superiori a quelle di Bell.
Antonio Meucci non riesce a seguire il dibattimento. Muore nel 1889. Il processo davanti alla Corte Suprema prosegue per anni. Ma nel frattempo spirano i brevetti Bell. Nel 1897 il ministro della Giustizia, constatata l'inutilità di proseguire un processo, avente come scopo proprio la cancellazione di quei brevetti, annuncia che il caso è archiviato.
Ci sono alcuni che pensano che Alexander Graham Bell meriti tutti i riconoscimenti. Io non credo che la storia provi questo.
Nel 1889 il capitale sociale del monopolio Bell sfiora i 150 milioni di dollari. La vendita di tutto l'arredamento della casa di Meucci produrrà solo 191 dollari. I bambini non la chiameranno più la casa del diavolo. A proposito di bambini, una di queste potrebbe essere la figlia naturale che Antonio ha avuto con una vicina di casa.
Secondo la legge americana, se ci fossero degli eredi, avrebbero il diritto di riaprire il caso e reclamare per l'errore giudiziario.
Ma più che gli eredi a reclamare per l'errore giudiziario è la coscienza. Voler ricompensare la memoria di un uomo che ha partecipato ad una delle invenzioni più importanti per il genere umano.
Meucci non ha copiato il lavoro di Bell. Al contrario, penso che sia stata una coincidenza. Capita nella scienza di coincidere in un punto arrivando da luoghi differenti.
Fin qui dunque la storia di un brevetto conteso. L'11 giugno del 2002, nella risoluzione 269, il Congresso degli Stati Uniti ha scritto che se Antonio Meucci avesse avuto quei 10 dollari per rinnovare il brevetto provvisorio, Bell non avrebbe mai potuto rivendicare l'invenzione del telefono. In qualche modo, dunque, giustizia è stata fatta. Ma cosa resta allora della straordinaria avventura di Meucci e della sua vita così avventurosa e travagliata? Just a New York conversation,
gossip all of the time. 1906, la casa era circondata da un panteone, in stile greco, diciamo, o qualche cosa anche romano, you know, that beautiful. Il panteone durante gli anni 20-30 non avevano soldi per mantenerlo, allora l'hanno cacciato e hanno fatto la casa come si vede oggi.
Di Antonio Meucci resta vivo il ricordo, soprattutto a Rosebank, il quartiere di Staten Island, dove ha vissuto fino alla morte.
Meucci, yeah. Yeah. Yeah.
Yes. Originally, yes.
He was the original.
He made the first telephone.
Fiorello LaGuardia, celebre sindaco italo-americano, lo ha definito un figlio italiano che l'America non potrà mai dimenticare.
La verità è che Meucci ha avuto un ruolo essenziale nello sviluppo del telefono. Questi sono i fatti.
Antonio Meucci, anche a Cuba, non è stato dimenticato.
Per noi, Meucci non è semplicemente un italiano. È un italiano, ma è anche un cubano.
Cuba è la terra dove ha vissuto per 15 anni, la patria del primo esperimento telefonico, anni prima dei gringos nordamericani. Ma Meucci, lui, come si sentiva? Americano? Cubano?
Tu non sai che neanche a me stesso domando niente. Sono filosofo e spero bene, sempre, e mai mi avvilisco. Credo nel destino. E ti basti. Spero vedere l'Italia avanti di morire ed abbracciare tutti voi altri. Un giorno rivederti come pure mio padre e mia madre, anche se sono vecchi.